Allora, buongiorno a tutti. Il testo di oggi Scenari di transizione alla politica internazionale del XXI secolo, come diceva Giovanni, è frutto del lavoro di un gruppo di studiosi della Facoltà di Scienze Politiche di Forlì, intitolata Roberto Ruffilli, e dopo la prefazione di Filippo Andreatta e l'introduzione di Lorenzo Zambernardi, è strutturato in due parti. La prima contiene 7 saggi che riguardano questioni di politica e sicurezza internazionale, la seconda invece 5 che riguardano economia e società globale. I saggi, diciamo che sono caratterizzati da una particolare strategia, nel senso che anziché tentare di prevedere ciò che avverrà, si cerca di esplorare le conseguenze di un evento potenziale senza avere l'ambizione di prevedere la possibilità che si verifichi. Il caso, ad esempio, dei rapporti tra Stati Uniti e Cina, no? Gli studi sono poi caratterizzati da un'enfasi sull'analisi politologica unita a una solida base teorica e un'attenzione a quelle che sono le variabili economiche e sociali. Come vi ha anticipato Giovanni, non leggerò tutta la presentazione, salterò alcune parti, però ho ritenuto opportuno nel testo scritto citare tutti gli 11 saggi perché in effetti meritano, a mio parere, una lettura attenta. Il primo studio, Il declino della potenza americana e la transizione egemonica del Pacifico, di Davide Fiamminghi, riprende quella che è chiamata la teoria della transizione del potere, no? Per cui tra due stati, uno egemone e in declino e uno più debole in ascesa, no? Il caso di Stati Uniti e di Cina, i rapporti di potere dovranno prima o poi ribaltarsi. In maniera tale che il forte si verrà a trovare in una situazione di progressiva debolezza. Sappiamo bene i problemi che la crescita cinese ha causato in questi anni, problemi e opportunità. L'autore cita Organski, che sostanzialmente sostiene che in presenza di una nazione dominante nel mondo e di grandi potenze, medie potenze con proiezione regionale e potenze minori, il pericolo per l'ordine costituito non verrà dalle grandi potenze soddisfatte, che non hanno l'incentivo a contestare l'ordine. Non verrà nemmeno dalle medie potenze, dalle piccole ancor meno. Il pericolo verrà dalle grandi potenze insoddisfatte che hanno sviluppato il loro potenziale solo dopo che l'ordine esistente era stato stabilito e quindi non godono pienamente dei suoi vantaggi. Diverse volte nel corso degli anni è stato annunciato il declino degli Stati Uniti, no? A favore dell'Unione Sovietica, del Giappone, ora della Cina. Sicuramente assistiamo a una crescita media della Cina nettamente superiore a quella degli Stati Uniti, tanto è vero che il Fondo Monetario Internazionale calcola che il PIL cinese a parità di potere d'acquisto supererà quello americano nel 2017. È pur vero però che se passiamo all'aspetto, diciamo, militare, le spese militari americane sono 5 volte quelle della Cina. Ma è anche vero che la spesa militare cinese è passata da 16,6 miliardi nell'89 a 129 miliardi nel 2011. E lo stesso Dipartimento della Difesa americano sostiene che nel lungo termine l'ascesa della Cina come potenza regionale avrà la capacità di influenzare l'economia americana e la nostra sicurezza in una varietà di modi. Tanto è vero che sappiamo delle dispute, no? L'indipendenza di Taiwan, i diritti marittimi e di come la strategia americana cerchi attraverso alleanze e il rafforzamento della presenza militare nella regione di contenere e di incanalare, per così dire, gli obiettivi e la crescita cinese. Emanuele Castelli invece nel saggio Il futuro della lunga pace in Asia orientale analizza i motivi per cui questa regione sia la più pacifica degli ultimi 20 anni, mentre nei 30 anni precedenti era stata una delle più travagliate e conflittuali nel sistema internazionale. Tra i vari approcci, diciamo, riallineamento sino-americano, comuni valori asiatici che sono stati proposti dagli studiosi, Castelli privilegia un filone di studi che sottolinea il ruolo del capitalismo come causa della pace. cioè lo sviluppo economico che ha caratterizzato il cosiddetto miracolo asiatico, no? Che ha favorito prima la crescita economica e poi la democratizzazione di una serie di paesi, Taiwan, Corea del Sud, Indonesia, e financo la scelta da parte della Cina di aderire, diciamo, al cosiddetto socialismo di libero mercato, no? Questa cosa così particolare che la caratterizza. In Asia orientale il decollo del capitalismo è stato descritto da un economista nipponico, Kaname Akamatsu, col paradigma delle oche volanti, no? Per cui la prima oca guida si levò in volo negli anni 50, era il Giappone, e nel decennio successivo seguirono Taiwan, Corea del Sud e poi emulati da Hong Kong, Singapore, Malesia e Indonesia. È un capitalismo però che è caratterizzato da dinamiche particolari. Sappiamo bene il modello delle keiretsu giapponesi, poi imitato da Singapore e Corea. Sappiamo bene cosa ha significato l'apertura alle economie occidentali della Cina, dovuta anche alle tensioni con l'Unione Sovietica di fine anni 80. Sappiamo cosa ha voluto dire la costituzione di un forum multilaterale come l'ASEAN nel sud-est asiatico nel 1967 costituito, però ecco la caratteristica peculiare, dice Castelli, che ha caratterizzato la modernizzazione di questi paesi e che è stata anche riconosciuta dalla Banca Mondiale in uno studio del 93, è il ruolo dello Stato e delle élite autoritarie che caratterizzavano questi paesi al momento dell'avvio della modernizzazione. Uno Stato sviluppatore, lo definisce, che ha garantito, accanto alla crescita costante dell'economia, un aumento nei livelli di aspettative di vita e di alfabetizzazione e una diminuzione dei livelli di povertà e di ineguaglianza sociale. Abbiamo avuto così una integrazione nell'area tra economie meno sviluppate, ma ricche di materie prime e di manodopera, e paesi invece caratterizzati da abbondanza di capitale, tecnologie avanzate ed esperienza. Chiaramente il discorso Cina è un discorso che richiederebbe molto, molto più tempo. Qui ci, mi limito a accennare che dopo la svolta negli anni 70 di Deng, la Cina sempre più si rende conto che solo uno Stato ricco può acquisire rilevanti capacità militari. E il saggio invece di Claudia Starita, Cina e India, stabilità impossibile senza riforme, analizza appunto il caso di due paesi che, seppur caratterizzati da regimi politici estremamente diversi, si trovano ad affrontare legami tra crescita e stabilità sociale, piuttosto che una diminuzione del consenso della popolazione per i governi, si trovano appunto ad affrontare problemi stranamente simili. Perché da un lato abbiamo una carenza di leadership politica che contraddistingue entrambi i paesi, no? Da un lato il comitato permanente dell'ufficio politico del Partito Comunista Cinese manca di figure paragonabili ai Deng che ho citato prima. Dall'altro l'India si trova tra le consultazioni nazionali che ci sono state nel 2012, le future consultazioni generali del 2014, con la necessità anche qui di passare a una seconda ondata di riforme dopo quelle che erano state implementate negli anni 90 da Manmohan Singh, principale artefice del miracolo economico indiano in quel periodo. Da notare, ecco, che per il governo cinese è fondamentale completare la transizione da un modello di crescita ispirato alle esportazioni a un modello che sia sostenuto prevalentemente dalla domanda interna, in modo tale da migliorare le condizioni di vita della popolazione, mantenendo un consenso che sta venendo in alcuni casi meno, e passare da un'economia, da una crescita caratterizzata da finanziamenti pubblici non sempre oculati e da una bolla immobiliare a un'economia basata su, come vorrebbe il partito cinese, su biotecnologie, information technology, carburanti alternativi, e diciamo più simile a quella che contraddistingue i paesi europei e gli Stati Uniti. Per ora appunto la Cina mantiene livelli di crescita del 7,8% e sta riuscendo a ridurre, sia pur in maniera graduale, le esportazioni. Resta il fatto appunto che questi due giganti avranno difficoltà a rivestire un ruolo, il ruolo adeguato alla loro dimensione nella politica internazionale fino a che non riusciranno a risolvere questi, questi problemi interni che le caratterizzano in modo tale appunto da garantirsi una stabilità interna sufficiente ad affrontare, a rivestire diciamo il ruolo nella politica internazionale che le compete. Lo studio di Emiliano Alessandri invece riguarda la nuova Turchia nello spazio post-ottomano, sviluppi interni e dinamiche internazionali, no? E analizza questo caso turco, no? Questa Turchia che viene vista da alcuni come un possibile baricentro regionale, che al tempo stesso è interlocutore partner dell'Unione Europea, membro affidabile della NATO e anche fonte di esportazione di un modello di democrazia islamica all'interno dei paesi del Medio Oriente. Diciamo che in Turchia assistiamo in realtà, come dice l'autore, a un sistema che è in movimento. Non esiste un modello turco in realtà, esiste un processo che da un lato ci presenta liberalizzazioni, apertura all'economia a partire dagli anni 80, prima con le forze che incarnavano l'eredità di Atatürk e poi con il partito, l'HKP di Erdogan, no? E la sua visione islamico moderata, così la definisce. Abbiamo assistito sicuramente a un riposizionamento regionale della Turchia dopo la fine della Guerra Fredda, che la legava molto al suo ruolo di membro fondamentale della NATO. Abbiamo assistito soprattutto tra l'83 e l'89 a una guida particolarmente oculata dal punto di vista economico di primi ministri come Özal, che proveniva dalla Banca Mondiale, si era formato negli Stati Uniti. Dal 2002, con il dominio del partito di Erdogan, abbiamo assistito a un'accelerazione della proiezione internazionale della Turchia, che guarda i paesi vicini non più come minacce, ma come mercati potenziali. E inoltre abbiamo assistito a una serie di riforme interne, in parte ispirate dall'Unione Europea, e a quello che è stato l'appoggio della Turchia alla democratizzazione, tra virgolette, proposta dalle primavere arabe. D'altro lato però è anche vero che queste riforme, che sicuramente hanno rivestito un ruolo positivo, sono state anche un modo per ridimensionare il potere delle forze armate e delle élite laiche kemaliste in Turchia, aumentando il potere del partito di Erdogan. È anche vero che la crescita economica, che nel 2010-2011 ha toccato livelli del 9%, si è accompagnata all'esistenza di un forte mercato nero, di zone di povertà e di arretratezza, di una partecipazione femminile al mercato del lavoro che ha mostrato dei segni di regressione negli ultimi anni, a forti contraddizioni sul tema dei diritti civili, penso ai giornalisti prigionieri in Turchia, ad esempio, e all'introduzione di un programma islamista con canoni conservatori rigidi al quale l'elite kemalista precedente si era strenuamente opposta. E per non parlare delle tensioni con gli Stati Uniti, con Israele, dell'avvicinamento a regimi come quello iraniano e siriano, e ai rapporti appunto controversi con le varie primavere arabe, in particolare con l'Egitto. Concludendo, appunto, la Turchia dovrà decidere la sua strategia per il futuro, muovendosi tra un'opzione neoccidentale ed europea e un'opzione neo-ottomana, la definisce l'autore, che la vede come una forza terza rispetto agli Stati Uniti e all'Unione Europea, al centro di ampie, sempre più ampie relazioni e sviluppi regionali e all'interno di una visione turcocentrica del futuro del paese. Alice Marziali analizza invece le conseguenze della primavera araba, no? Partendo da quel 17 dicembre 2010 in cui il venditore ambulante tunisino Bouazizi si diede fuoco, e ripercorre questa esplosione di ribellioni e di proteste che hanno toccato uno dopo l'altro una serie di paesi islamici che sembravano impermeabili a fenomeni di questo tipo, no? E dall'Egitto di Mubarak alla Siria di Assad, passando attraverso Libia, Giordania, Marocco, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain. La situazione che emerge è estremamente diversificata. Nei paesi repubblicani, Egitto, Tunisia, assistiamo al successo, sia pur con tutte le contraddizioni che ben conosciamo, della primavera araba. Sono stati destituiti dittatori come Mubarak e Ben Ali ed è iniziato un lungo processo democratico travagliato e dall'esito incerto. Le monarchie del Golfo, invece, e quelle che si autoproclamano di discendenza profetica, penso al Marocco, alla penso all'Arabia Saudita, al Marocco e alla Giordania, hanno avuto due reazioni differenti. Da un lato, Arabia Saudita e Bahrain si sono posti al centro di un gruppo di paesi conservatori e reazionari insieme al Qatar, e hanno cercato di influenzare le dinamiche dei processi in atto nei paesi arabi, sempre in chiave antirivoluzionaria da un lato, anti-iraniana dall'altro, no? La famosa diatriba sunniti-sciiti. Dall'altro, Marocco e Giordania, caratterizzati da questo sistema di monarchia temperata dalla presenza di un Parlamento e di una Costituzione, hanno cercato di affrontare le proteste interne con un mix di politiche assistenziali accompagnate da riforme costituzionali e da aiuti economici in qualche modo volti a contenere il malcontento. Infine abbiamo poi le vere e proprie situazioni di guerra civile che caratterizzano la Siria, no? Governata da questa minoranza alawita, una setta islamica sciita in un paese a maggioranza sunnita, in cui la famiglia Assad è appoggiata dal regime sciita iraniano, mentre i ribelli sono appoggiati dai regimi arabi sunniti. Abbiamo lo Yemen, dove apparentemente le repubbliche democratiche dello Yemen del Nord e dello Yemen del Sud si sono uniti nel 90, ma in realtà continuano a combattersi, considerato che la parte sud del paese si considera in realtà occupata da parte del Nord. Infine abbiamo poi il caso libico, no? L'implosione del sistema di Gheddafi, che era stato storicamente in opposizione ai paesi arabi moderati, e questa ribellione partita dalla Cirenaica, la zona che Gheddafi controllava in maniera ferrea perché la riteneva, come in effetti è, ad alta densità islamista, e che ha portato a una situazione di vuoto politico istituzionale e a una serie di divisioni tribali tuttora in corso e dall'esito quanto mai incerto. Sullo sfondo resta fondamentale il ruolo che è andato acquisendo l'Iran che genera timori da parte dei regimi sunniti e da parte di Israele, perché chiaramente lo vede come una possibile minaccia. E infine abbiamo i movimenti islamisti che agiscono nella regione, il più noto dei quali, no, di cui si è parlato abbondantemente, è quello dei Fratelli Musulmani, fondato da Elbana in Egitto ma diffuso in Tunisia e in Marocco. Siamo quindi in sostanza di fronte a trasformazioni profonde, in questo caso con lotte tra sciiti e sunniti e all'interno del blocco sunnita diversi atteggiamenti, come quello dell'Arabia Saudita all'estremo più conservatore e quello della Turchia all'estremo più, fra virgolette, democratico. Lo studio di Marco Pinfari, il ruolo e le iniziative delle organizzazioni regionali nella risoluzione dei conflitti, problemi e prospettive future, esamina il ruolo dell'operato delle organizzazioni regionali come l'Unione Africana, la Lega degli Stati Arabi, l'Organizzazione della Conferenza Islamica, sottolineando come da un lato questo ruolo abbia ridotto l'intensità dei conflitti tra i paesi membri in una percentuale limitata di casi, tuttavia è indubbio che queste organizzazioni potranno contribuire allo sviluppo di un mondo più pacifico se riusciranno a sviluppare forme di collaborazione più efficaci sia con le Nazioni Unite che con le diverse organizzazioni attive nella regione. C'è poi uno studio di Francesco Giumelli, l'evoluzione delle sanzioni internazionali, che mostra come si sia evoluto questo concetto di sanzione internazionale, no? Nel corso della storia, che è passato da mezzo di risoluzione di crisi, unitamente allo strumento militare, cioè sanzioni che colpivano indistintamente tutti i membri di una comunità, a sanzioni mirate, che possono colpire individui o gruppi, valutando efficacia e controindicazioni dei vari interventi. Se passiamo invece alla seconda sezione del libro, vi dicevo che il libro è organizzato su due diverse sezioni, che riguarda economia e società globale, il primo saggio che incontriamo è quello di Manuela Moschella, Governare la finanza globale, crisi e cambiamento, dove vengono esaminate i meccanismi di funzionamento e la governance dei mercati finanziari, cioè quell'insieme di istituzioni, di meccanismi, di regole, di procedure decisionali che permettono il funzionamento corretto del sistema finanziario monetario internazionale, no? Dopo, diciamo, un excursus storico in cui l'autrice tratteggia l'evoluzione storica della governance dal gold standard al sistema di Bretton Woods, alla crescita dei flussi di capitali internazionali e alle riforme post-crisi dei paesi in via di sviluppo negli anni 90, 80 e 90, in cui vengono sottolineati, diciamo, una serie di processi che hanno caratterizzato l'evoluzione dei mercati internazionali, cioè il ruolo guida che hanno svolto i paesi finanziariamente più avanzati, il fatto che ci sia stata una delega di responsabilità dal pubblico al privato nei processi di sorveglianza, pensiamo a Basilea, no? Gli accordi di Basilea 2 che controllano i requisiti delle banche che tanto influenzano la realtà economica in cui viviamo, il fatto che ci sia stata un'espansione di organismi e di organizzazioni coinvolti nei processi decisionali, no? In particolare l'autrice si sofferma sul G20 e sul Financial Stability Board, caratterizzati dalla presenza al loro interno di tecnici, di funzionari dei ministeri, delle finanze, delle banche centrali, che rendono questi organismi, come dire, in grado di agire in una maniera più coesa rispetto a organismi formati da politici, no? E il fatto poi viene sottolineato della crescente importanza di una rete transnazionale di regolatori. Citato prima Basilea sulla vigilanza bancaria, piuttosto che l'Associazione Internazionale di Supervisioni nel caso delle assicurazioni, piuttosto che l'International Organization for Securities Commission, che anche qui sono caratterizzati da un processo decisionale informale dovuto alla presenza di tecnici che li compongono, che rimangono più lontani dalle pressioni politiche, no? Per la loro formazione. La conclusione del saggio è che, alla luce della crisi finanziaria globale che stiamo vivendo, è fondamentale capire il rapporto di potere tra il gruppo dei paesi finanziariamente avanzati e quello dei cosiddetti paesi emergenti, se vogliamo capire quelli che sono le prospettive della governance finanziaria globale. Arlo Poletti parla invece di organizzazione mondiale del commercio, sfide prospettive tra legalizzazione e regionalismo, no? Il tema è quello del commercio mondiale. Il commercio mondiale è cresciuto mediamente del 6% negli ultimi 60 anni, quindi parliamo di 84 miliardi di dollari nel 1953, passati a 15 trilioni di dollari nel 2006. Con una internazionalizzazione enorme dei consumi dovuta al fatto che una quota crescente di beni e servizi sono prodotti in un paese ma vengono consumati in un altro. Ecco, l'autrice analizza il ruolo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, diretta emanazione del GATT, fondata l'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 1995, e poi passa in rassegna quelli che sono i principi fondamentali del regime commerciale internazionale, per concludere con quelle che sono le sfide per il futuro, che sono sostanzialmente l'organizzazione commerciale internazionale deve continuare ad essere percepita come uno strumento efficace e legittimo per favorire l'adozione di norme che liberalizzino il commercio internazionale da un lato. Dall'altro, l'organizzazione commerciale internazionale deve fronteggiare la minaccia che è costituita dall'esplosione dei cosiddetti accordi commerciali regionali, accordi commerciali cioè limitati, che sono un potente attacco al primo dei due principi cardine che caratterizzano il commercio internazionale, ovvero il fatto che il processo di liberalizzazione internazionale commerciale non deve mai avere carattere discriminatorio, e chiaramente accordi regionali escludono una serie di paesi. C'è poi Eugenia Baroncelli, che analizza il ruolo della Banca Mondiale e della lotta alla povertà nel mondo globalizzato, cioè che ruolo ha avuto la Banca Mondiale dal 1946, anno della sua nascita in poi, e come ha sviluppato la sua mission di sostegno allo sviluppo. Allora, sicuramente la Banca Mondiale nel corso degli anni ha affrontato numerosi cambiamenti, appunto fine del Gold Exchange Standard, maggiori opportunità di finanziamento per i paesi in via di sviluppo accompagnate da instabilità dei mercati e delle valute, crisi del debito degli anni 80, crollo del comunismo reale dell'Unione Sovietica, nuove opportunità per i paesi che prima erano esclusi dagli scambi globali, crisi asiatica degli anni 90, successiva crisi globale che stiamo tuttora vivendo. Per rispondere a queste sfide, la Banca Mondiale ha cercato di rivedere spesso quella che è la sua mission, tenendo anche conto della presenza di nuovi attori nel mercato delle politiche per lo sviluppo e all'interno della scena economica globale. In particolare viene discusso nel saggio il ruolo della Cina, che è diventato da debitore creditore della Banca Mondiale. E inoltre la Cina a livello bilaterale ha implementato una promozione dello sviluppo con modalità che sono slegate da quella che è la logica che ha guidato l'azione della banca, soprattutto sotto la guida di Wolfenson, che è stato, diciamo, il suo presidente più illuminato. Michela Ceccorulli analizza le sfide del fenomeno migratorio, soffermandosi in particolare sul caso europeo. Vengono esaminate le migrazioni come fenomeno di portata globale, vengono evidenziate le rotte, le criticità. La Banca Mondiale attesta che la maggior parte dei flussi migratori è in realtà limitata ad ambiti regionali. Le rivolte che sono scoppiate nei paesi dell'Africa e del Medio Oriente nel 2011 hanno causato fenomeni migratori prevalentemente dalla Libia verso Egitto e Tunisia, dall'Egitto verso Giordania e Turchia. Solo un numero limitato di persone ha tentato di varcare il Mediterraneo. Se esaminiamo invece lo spostamento delle masse migratorie verso il territorio europeo e le strategie che l'Unione Europea ha messo in atto per gestire il fenomeno, l'autrice passa in rassegna qui una serie di studi sui vari effetti economici, sociali, culturali, di sicurezza che l'immigrazione ha posto sia nell'Unione Europea che negli Stati Uniti. Per dare un dato, la Banca Mondiale nel 2011 ha calcolato che 215 milioni di persone vivono al di fuori del proprio paese di origine. Il numero maggiore di queste persone proviene nell'ordine da Asia, America Latina e Caraibi e Africa. Se pensiamo invece ai rifugiati, nel 2010 ammontavano a 86 milioni. L'80% di questi 86 milioni risiede nei paesi in via di sviluppo, quindi non si è spostata da lì. Il 54% in Asia, il 23% in Africa. Se guardiamo invece ai paesi da cui provengono i rifugiati, in cima a tutti c'è l'Afghanistan, seguito da Iraq e Somalia. Infine, l'ultimo saggio è quello di Paolo Natali, che nell'Energia e l'evoluzione dello Stato sovrano analizza in che modo la gestione dell'energia nei diversi territori influenza quella che è la struttura della comunità internazionale e i diversi modelli statali. Perché questo avviene? Perché l'energia è per definizione la più strategica delle risorse naturali e quella più direttamente legata al potenziale economico, poiché non possiamo nessun prodotto, nessuna attività possono essere portati a termine senza di essa. Quindi in un contesto in cui la struttura della comunità internazionale è in transizione e l'intensità energetica che è provocata dall'industrializzazione dei BRICS, no? Brasile, Russia, India, Cina, e in particolare Cina e India, sarà superiore per la maggiore popolazione coinvolta all'industrializzazione che c'era stata prima di Stati Uniti ed Europa, diventa fondamentale comprendere come si svilupperà il mix energetico. A seconda delle diverse energie utilizzate ci saranno diversi sviluppi nella centralità o nella perifericità delle diverse regioni del globo. Inoltre lo studio evidenzia come la dimensione dello Stato sovrano, dimensione che abbiamo visto di cui il mondo attuale non riesce ancora a fare a meno, è però inadatta alla formazione delle politiche energetiche, i cui diversi aspetti sarebbero invece meglio indirizzati in un quadro transnazionale. Concludendo, avrete notato che c'è un'assenza, no, tra questi saggi, e però in realtà questa assenza è una presenza, perché è un filo rosso all'interno dei saggi presenti nel volume ed è il lungo processo storico di declino del modello occidentale, che da un lato è dovuto all'indebitamento sempre meno sostenibile causato dalla debolezza della politica e dagli eccessi della finanza, dall'altro è invece dovuto alla crescita delle grandi potenze emergenti che riducono la quota di risorse prodotte dall'Occidente. Allora la domanda è: quale sarà in questo contesto il ruolo dell'Occidente negli equilibri mondiali? Come sarà possibile che continui a favorire un processo di pace allargando alle potenze emergenti quel modello di cooperazione istituzionalizzata e multilaterale che ha caratterizzato il modello occidentale, o almeno che ha cercato il modello occidentale di favorire? Andrea Atta, nella prefazione del libro, cita due posizioni opposte a questo proposito. Da un lato Edward Gibbon, ottimista sul fatto che le tecniche economiche e militari moderne avrebbero portato a un miglioramento delle relazioni internazionali. Dall'altro Oswald Spengler, che affermava che le tecnologie si diffondono molto più rapidamente della cultura e che pertanto nuove potenze aggressive avrebbero eroso il primato dell'Occidente generando conflitti violenti. Quello che sicuramente possiamo dire in conclusione è che la politica internazionale è in una fase di transizione, sia a livello delle relazioni di potere tra gli Stati, sia per quanto riguarda quelle istituzioni che hanno governato la politica e l'economia globale negli ultimi decenni. E non è chiaro se quest'epoca di transizione in cui stiamo vivendo porterà a un mondo più cooperativo oppure più conflittuale di quello che ci siamo lasciati alle spalle. Lascio a questo punto la parola al professore.